Di recente abbiamo avuto il Cineforum, abbiamo visto un documentario della AGEDO, che è l'associazione di genitori di figli omosessuali, alla presenza di alcuni genitori di alcuni ragazzi del nostro comitato. C'è stata una discussione poi successiva alla presentazione del documentario in cui i genitori presenti, che comunque erano magari, qualcuno potrebbe fare genitori più consapevoli, genitori più aperti, tutto quello che volete, ma a questo si arriva con la conoscenza. Questi genitori trovavano sconvolgente appunto come fosse presentata come sconvolgente il passaggio dalla non conoscenza alla conoscenza dell'omosessualità del figlio, come fosse parlavano a un certo punto quasi di morte e rinascita del figlio, perché fino a quel momento non hai saputo chi era. E i genitori presenti dicevano: beh, era mio figlio prima, potrò non aver conosciuto una parte, so che persona è, se penso sia una brava persona lo è anche dopo. I tuoi genitori questo passaggio come lo hanno affrontato? Cioè, è stato un passaggio del tipo: beh, mia figlia lo è sempre stata, imparerò a conoscerla di più, o è stato proprio una rinascita in tutti i sensi del rapporto?
Allora, con i miei genitori è stato un po' tutte e due le cose, nel senso che inizialmente la loro reazione è stata di chiusura, soprattutto quella di mia madre, non riusciva ad accettare assolutamente il mio orientamento sessuale, ma perché lei aveva paura che questo orientamento, cioè che il mio essere lesbica nel tempo avrebbe determinato una differenza incolmabile con la vita degli altri, perché lei pensava che in quanto lesbica avrei sofferto il doppio, lei pensava che in quanto lesbica non avrei potuto sposarmi, avere dei figli, tutte cose che potenzialmente in questo paese possono accadere e ci accadono, ma fortunatamente abbiamo un'Europa civile che ci sta intorno e quindi se domani vorrò avere un figlio con la donna che amo, potrò fargli un giro in Europa e con qualche euro riuscire a concepire, ad avere il nostro bambino. Poi col tempo è necessario dare del tempo, è necessario concedere del tempo, io ho dovuto darlo a me stessa perché mai non avrei dovuto concederlo ai miei genitori, quindi col tempo loro hanno capito. E ci siamo riconciliati, anche i miei genitori si sono spogliati di alcune lenti attraverso le quali mi guardavano, perché tanti comportamenti non riuscivano a capirli di me, tanta sofferenza che io generavo e restituivo all'esterno, non riuscivano a capirla e si assumevano tutte le colpe, pensavano di aver sbagliato tutto con me, mia madre pensava di essere stata una madre assente e per questo motivo io trascorrevo le mie giornate ad abbuffarmi a vomitare, per esempio, cioè si assumevano tutte le colpe della mia sofferenza. E il fatto invece di restituirmi a loro con la verità e di raccontarmi, di dire loro: guardate che le mie difficoltà, quello che ho vissuto, ha avuto un'origine, come dire, endogena, cioè si è generato dentro di me, ci sono stati poi tanti fattori che hanno contribuito, però è tutto nato dalla mia sensibilità, dalle mie difficoltà, dal mio modo di non riuscire a decifrarmi. E questo ha portato sicuramente ad una rinascita del nostro rapporto che insomma che adesso è meraviglioso.
Come ultima domanda vorrei chiederti di raccontarci un po' quelli che sono i casi di discriminazione che tu hai dovuto affrontare, che tu hai conosciuto facendoti raccontare le storie degli altri. Quello che molto spesso viene obiettato è che, beh, siete esagerati, l'Italia tutto sommato è abbastanza tranquillo, girate per strada senza problemi, non è così grave, in altri paesi ammazzano gli omosessuali, perfetto. È anche vero che ci sono una serie di fasi di discriminazione, di tipi di discriminazione, c'è l'omofobia con attacchi verbali, c'è l'aggressione fisica, ci sono discriminazioni sul lavoro e sulla vita personale che molte persone non conoscono, e nell'ignorare questo tipo di discriminazioni sono convinte che la nostra vita sia tutta rose e fiori e sia più un'esagerazione che non altro. Classica la risposta è: potete viverlo a casa vostra, perché vi interessa di farlo sapere agli altri. Quali sono i casi più eclatanti o comunque quelli più ricorrenti che tu ti sei sentita raccontare di discriminazione o di atti omofobici che sono stati subiti da alcune persone, che quindi ti hanno più segnata o che sono, potrebbero essere magari più caratteristici della vita italiana?
Sicuramente gli atti più brutali sono quelli che restano più alla mente. Insomma, io a Rimini, come arcigaio, ho dovuto affrontare tantissimi casi di omofobia e di aggressioni fisiche a danno di ragazzi omosessuali. Non ultimo l'anno scorso lo stupro di un ragazzo omosessuale che era a Rimini per lavoro, è stato brutalmente violentato da una persona che, mentre lo violentava, gli gridava frocio, schifoso. Quindi il movente di omofobia c'era ed era evidentissimo. E questi sono i casi che restano più impressi negli occhi, ma ci sono tanti casi quotidiani, di vita quotidiana. Per esempio, mi ricordo la storia di ragazze alle quali era negata di continuo una casa insieme, a Rimini, nella mia città, per esempio, oppure di persone che sul proprio posto di lavoro devono portarsi ogni mattina mascherate, perché dirsi una drag queen la sera prima potrebbe implicare delle difficoltà, potrebbe implicare delle discriminazioni. Ma vivere mascherati, vi assicuro che è l'esperienza più brutale che cui possiamo costringere noi stessi. Per cui le discriminazioni della vita quotidiana, anche le più piccole, sono quelle più dolorose, sono quelle che ci danno, ci segnano, ci disegnano delle microscopiche ferite che però a lungo andare diventano delle lunghissime cicatrici. Ed è questo è anche un libro della responsabilità, questo è anche un libro che deve restituirci all'impegno quotidiano. Ciascuno di noi è necessario in questa rivoluzione, nel cambiamento di questo paese, per cui assolutamente opponiamoci quotidianamente, denunciamo quotidianamente ciò che di ingiusto percepiamo con gli occhi, con le orecchie. Noi omosessuali per primi denunciamo, ma soprattutto chi è spettatore della violenza, del sopruso, della discriminazione, agisca, perché nella maggior parte dei casi le denunce che arrivano ad Arcigay vengono raccontate dai ragazzi, i quali nello stesso momento, con le lacrime agli occhi, ci raccontano: c'erano dei passanti, ma nessuno ha chiamato la polizia, ma nessuno mi ha soccorso, ma nessuno... Questo stato di immobilismo, questo stato di sonnambulismo quasi di questo paese è quanto di più pericoloso possiamo continuare a costruire per i nostri figli e per noi stessi.
Se qualcuno ha qualche domanda da fare, se c'è qualcuno interessato a chiedere qualcosa proprio per parlare con Maura, perché magari non siamo riusciti a trattare qualcosa, qualche curiosità particolare, vi invito magari a fare qualche domanda o a chiedere qualcosa.
Non sarebbe possibile, per ovvi ragioni. Allora, io volevo domandare a Maura una cosa. Si parla anche poco dell'omogenitorialità. Ci sono almeno 100.000 bambini, figli di coppie omosessuali. Quelle persone, quei bambini, come le famiglie poi, sono fantasmi. Tu cosa pensi di questa situazione italiana?
Di questo nel libro parlo, di questo nell'ultima parte del libro parlo, perché se ne parla poco, come dicevi tu, se ne parla soprattutto nelle pubblicazioni che le famiglie Arcobaleno e le associazioni dedicate soprattutto a questo tema producono negli anni che abbiamo nelle nostre librerie. È chiaro che più, come dicevi tu, di 100.000 bambini vivono nascosti, vivono una realtà diversa rispetto ai propri compagni di scuola, ma quello che più interessa dire, e interessa in un certo senso insegnare agli altri, è che il pregiudizio per il quale i figli, tanto la maggior parte delle volte è questo quello che ci viene detto, no? Gli omosessuali va bene che si amino, che abbiano una relazione, ma i figli no, perché poi i figli avranno dei problemi, o addirittura saranno gay. Ma se io sono nata da genitori eterosessuali, mi chiedo un po', già questa, insomma, potrebbe essere un'obiezione. Ciò che è necessario raccontare è proprio questo, che il risultato di tutte le ricerche scientifiche sul tema è unanime, cioè ci racconta che i figli di coppie omosessuali non presentano assolutamente nessun tipo di problema psicologico legato all'orientamento sessuale dei genitori. Sono bambini come tutti gli altri, che vivono però o possono vivere delle difficoltà cui noi come paese li costringiamo non riconoscendo le loro famiglie, per esempio, non riconoscendo l'amore dei propri genitori, per cui dando dei messaggi diversi a questi bambini che crescono nell'amore della propria famiglia e incontrano magari il disgusto dell'insegnante, incontrano l'esclusione dei genitori, dei loro compagni di scuola. Quindi ciò che noi abbiamo la responsabilità di fare è questo, è di raccontare la normalità delle famiglie come luoghi dell'amore e non come luoghi di genitori eterosessuali. E questo è il più grande passo che noi possiamo fare per un paese diverso, in cui questi bambini non siano fantasmi, in cui, per esempio, nel caso di una separazione di questi genitori, i genitori possano accordarsi perché questo figlio non subisca delle separazioni traumatiche o degli allontanamenti traumatici dall'altro genitore. Nel caso di genitori dello stesso sesso, sappiamo che, non essendoci leggi in tal senso, in caso di separazione al figlio può toccare una sorte tristissima, quello per esempio di rimanere legato ad un solo genitore, solo per esempio alla madre che lo ha partorito. E tutto questo non possiamo più tollerarlo, visto che sono sempre di più i bambini e visto che esiste, come vi dicevo prima, un principio di uguaglianza che dobbiamo in tutti i modi impegnarci a rendere evidenza e a rendere realtà.
Io volevo fare delle riflessioni. Innanzitutto ti ringrazio davvero di essere venuta qua, loro che non conoscevo, perché ho vissuto gli ultimi 5 anni a Milano e quindi molte cose della città di Cosenza mi sfuggono. Nella mia permanenza a Milano ho notato, ovviamente poi c'è tutto quello che dici tu, ma io sono venuta in contatto con la parte positiva della tematica, no? E ho frequentato, per ragioni culturali e di affinità intellettive, ma non solo, la Libreria delle Donne di Milano e anche il CPGAP. Ho partecipato come spettatrice ai Pride, no? Ovviamente c'è tutto quello che dici tu, e quindi ho notato la cosa che mi ha fatto molto piacere, è quella dell'orgoglio, no? Lesbico, gay, quindi si sentiva molto forte in questi luoghi questo orgoglio. Anzi, diciamo che, per la verità, le prime volte che io mi sono approcciata a questa realtà, soprattutto al CPGAP, ero io quella ghettizzata, un po' scusate in un certo senso, che io mi proponevo, anche se io non l'avevo detto, cioè, ma forse me l'hanno detto per come vestivo, e quindi ero in un certo senso ghettizzata perché ero eterosessuale. Che poi voglio dire, queste definizioni sono molto... E io, cioè, penso che comunque lì dove c'è cultura, per cultura intendo non solo la cultura delle cose, che questa è necessaria, ma la conoscenza della tematica anche della nostra storia, perché noi dimentichiamo una cosa importantissima, che nella Grecia antica l'omosessualità, soprattutto quella maschile, era la norma. E quindi era invece, come dire, qualcosa di innaturale che un uomo si innamorasse della propria donna, della propria moglie, con la quale invece generava solamente i figli. Quindi c'è molta bellezza, come dici tu, nell'amore omosessuale, e le coppie omosessuali spesso sono più sane delle coppie etero, dove c'è grande, come dire, violenza, dove c'è grande sofferenza. Ho moltissime amiche che vivono tra di loro a Milano, cioè che hanno formato una coppia, ed è una scelta consapevole e anche di, permettetemi la parola un po' obsoleta, di fedeltà tra i membri di questa, tra le due, diciamo, cosa che invece non accade nelle coppie eterosessuali. Quindi E ti ringrazio ancora per averci regalato questo pomeriggio e leggerò senz'altro il tuo libro.
Grazie.
Tu facevi riferimento, siccome mi pare di capire che nel libro ci sono dei riferimenti che riguardano la giurisprudenza, no? E il diritto e i diritti civili, e in effetti noi siamo un fanalino di coda dell'Europa. Non so se l'ha accennato nel libro, ma sicuramente noi siamo fermi, e l'Italia resterà sempre ferma per via del Vaticano. Sappiamo benissimo le implicazioni che a livello anche politico non riescono a superare questo, diciamo, questa barriera, no? Io ho conosciuto Paola Concia che ha fatto tutte le battaglie in Parlamento per far approvare le leggi a cui facevi riferimento tu, però al di là adesso di questo aspetto che è prevalentemente giuridico, invece io vorrei che tu facessi una riflessione tua e poi la puoi anche generalizzare se vuoi, riguardo invece a tanti che magari sono cresciuti in una cultura cattolica e che quindi hanno anche il conflitto interiore da risolvere con la loro stessa religione, la nostra ovviamente è quella cattolica.
Beh, io sono cresciuta in un piccolo paese e tutte le domeniche andavo a messa, al catechismo, alla comunione, ai sacramenti, quindi sono sicuramente figlia della dottrina. E questo ha reso molto più difficile il mio percorso introspettivo e la mia accettazione, anche perché quando, insomma, il mio, poi nel tempo, adesso pochi anni fa, l'orientamento sessuale che avevo sempre sospettato del mio parroco è stato evidente, perché è stato scoperto in sacrestia con un chirichetto, per cui abbiamo capito tutti l'orientamento sessuale di Don Antonio, che era il primo che mi diceva che ero malata e che avrei la vita, che sarei andata all'inferno. Quindi sicuramente, ecco, il conflitto che genera l'essere figli di una dottrina di questo tipo è un inferno, è quello l'inferno, sono quelle le fiamme che io ho dovuto spegnere soprattutto. Perché erano quei dettami che mi obbligavano a sentirmi diversa. Io avevo smesso poi di frequentare il mondo della Chiesa, però ci sono delle parole che entrano talmente in profondità come dei proiettili, che poi rimangono conficcate dentro di noi fino a quando non facciamo noi stessi una profonda operazione di estrazione di tutti quei contenuti che c'erano stati infilati nel corpo. Oggi fortunatamente esistono tante associazioni che includono le persone omosessuali, che raccolgono le persone omosessuali credenti, ma credere ha poco a che fare con la dottrina. Io credo che, insomma, quello che fa per esempio il Vaticano, l'opposizione sistematica al riconoscimento dei diritti alle persone omosessuali, ha poco a che fare con il mio Dio, ha poco a che fare con l'amore, ha poco a che fare con la religione. Quindi assolutamente io oggi sono una persona credente, ma sono riuscita nel tempo a spegnere il mio conflitto con la dottrina, ed è questo quello che fanno un po' le associazioni che racchiudono le persone credenti e omosessuali, cioè liberarle dagli indottrinamenti, se possiamo dire così, e riportarle a credere in Dio, a credere nel loro Dio.
Ecco, scusatemi se mi rintrometto, ma io, visto di aver adesso Claudio e Rosario, che vorrei invitare a venire qui con noi. Claudio è il ragazzo che è stato aggredito pochi giorni fa a Reggio. Ieri si è tenuto un sit-in organizzato dalla CIGAI di Reggio Calabria, qui abbiamo Luca e altri esponenti con noi. Claudio, che ha subito in questo caso due discriminazioni: un attacco omofobico fisico, è stato aggredito anche verbalmente, è stato picchiato, e una discriminazione anche sanitaria. Nel momento in cui è finito in ospedale per farsi aiutare, ha dovuto anche subire una discriminazione in quel posto, per cui credo che sia l'emblema triste di quello che attualmente dobbiamo affrontare.
Io ci tengo assolutamente, ho la pelle d'oca, non è per il freddo, ci tengo a ringraziare Claudio per essere qui, perché è un ragazzo che ha dimostrato e dimostra quotidianamente una sensibilità che a tratti è imbarazzante, cioè è una persona veramente profonda, una persona che con lucidità è riuscita a raccontare la propria storia anche in televisione, è riuscita ad emozionare mia madre che mi ha chiamata per dirmi di questo splendido ragazzo, per cui io ti ringrazio assolutamente per esserci qui oggi pomeriggio.
Buonasera a tutti, ci guardo un po' di imbarazzo, veramente sono felice di essere qui, insomma un po' la mia storia la conoscete tutti ormai, ho deciso di portare avanti insomma quella che è quello che mi è capitato, perché mi sono accorto che forse non denunciandolo, non facendo presente tutto quello che è poi l'ambiente, ma non soltanto la Reggio Calabria, ma in molte situazioni, ma in molte parti d'Italia, probabilmente non avrei fatto altro che il loro gioco, tutto quello di affossare quella che è la nostra quella che è appunto la nostra presenza sul territorio, soprattutto al di là del gesto, quindi di affossare il gesto aggressivo, la questione che ho subito io in prima persona, anche l'identità di molti omosessuali come me. Quello che ci tengo a sottolineare, che ho ripetuto anche ieri sera, la problematica di molti omosessuali, che rivelo poi anche in tantissimi amici miei, che si ha molta più paura, questo lo dico spesso, non tanto quella di essere aggrediti, perché chiaramente quello fa paura, non tanto la paura di essere insultati per strada, e quello fa anche quello fa paura, ma più che altro poi di ritornare a casa e dover raccontare la motivazione per cui si è stati aggrediti, perché spesso in famiglia non, chiaramente essere omosessuali è una vergogna, bisogna assolutamente nasconderlo, non farlo vedere, non farlo vedere ai vicini, insomma la gente del quartiere, chi è il proprio figlio, chi è il proprio nipote, e questo è il problema principale secondo me per il quale molti omosessuali decidono di non denunciare quanto gli accade giornalmente comunque. Questo è poi quello che è chiaramente avvenuto in ospedale, lo conoscete, lì ho avuto proprio lì credo che mi sono indignato tantissimo, perché non mi sarei mai aspettato da parte di un personale ospedaliero di essere trattato in questo modo, ovvero di, non lo so, di essere trattato quasi come un malato, non per le ferite che riportavo, ma più che altro per quello che ero, e quindi questa ulteriore violenza nella mia vita privata, e questo è quello che mi ha fatto più male e che mi ha sconvolto. Sottolineo sempre che non voglio passare per la vittima della situazione, sono semplicemente una vittima dell'aggressione più che altro, perché fortunatamente sono molto forte rispetto alla media dei ragazzi omosessuali, quindi al di là del trauma fisico, al di là del trauma psicologico che supererò prestissimo chiaramente, quello che bisogna fare dal mio punto di vista è assolutamente continuare su questa linea, e mi metto adesso chiaramente anche io in primissima linea, a maggior ragione ancora adesso, per far capire che assolutamente in Italia ci vogliono delle leggi per tutelarci, ci vuole assolutamente l'estensione di quella legge che tutti conosciamo, la legge Mancino, perché non si può pensare che tutelandoci si può far male degli eterosessuali, e quindi si può far del male di giudicare un'intenzione, perché si commette appunto un'aggressione, per poi arrivare chiaramente ai diritti che tutti noi vogliamo, la parità.
Allora, io volevo porti una domanda. Sono del parere che in questo contesto, cioè in questo periodo storico, la società italiana sia alle prese con l'elaborazione della cultura della tolleranza nei confronti della comunità LGBT. Tollerare è una parola che non è positiva, cioè è poco più, voglio dire, è un gradino più in alto dall'odio, dal disprezzo. E quindi, non lo so, la battaglia che la comunità LGBT sta conducendo da alcuni anni a questa parte e che vuole la parità in termini di matrimonio, ad esempio, fra persone dello stesso sesso. Tu pensi che possa aiutare questo a spostare e a far crescere la società e portarla dalla cultura della tolleranza alla cultura del rispetto?
Io credo che quella della tolleranza non sia una cultura, quindi che il passaggio dalla tolleranza alla cultura del rispetto necessiti di questa parola, dell'introduzione di questa parola in Italia, cioè di cultura, di conoscenza, di sapere. E le rivendicazioni dell'intero movimento omosessuale vanno in questa direzione, cioè cercano di dotare tutte e tutti degli strumenti culturali per decifrare la realtà che ci circonda, che naturalmente è cambiata rispetto a 30 anni fa, 40 anni fa, 10 anni fa. E quindi questo passaggio accadrà, io sono sicurissima che questo passaggio succederà e sarà, lo avremo a breve, ma lo avremo a breve con l'impegno di ciascuna e di ciascuno di noi, assolutamente. Non possiamo più demandare solo alle associazioni il compito di rivendicare. Questo non possiamo più chiederlo solo ad Arcigay, solo al Circolo Mario Mieri, non possono più le associazioni farlo da sole, è necessario l'impegno di ciascun genitore, di ciascun cugino, di ciascuna zia, di ciascuno di noi, perché questo passaggio dalla tolleranza, che è non rispetto, al rispetto delle differenze, alla valorizzazione delle differenze, accada anche in questo paese, così come è già accaduto in tutta Europa. Pochissime sono le eccezioni. Ma c'è del gas nervino, ci vuole uccidere la libraia perché siamo gay.
Nessun altro intervento? Qualcuno che vuole chiedere qualcosa? Ma allora io approfitterei per farvi presente anche che ovviamente Mauro, essendo sceso qui per noi stasera, ci farà anche una delle sue performance che sono conosciute in tutta Italia, che comunque sono non sono solo performance a livello di quello che normalmente ci si aspetta in discoteche, sono spettacolini sciocchi. Le sue sono performance artistiche e culturali, per cui vi invito veramente a, per chi è possibile venire stasera, la performance sarà presso la serata della Elegance dei Chris e Staff, ho visto prima un esponente che è Andrew, le serate saranno al Blue Moon, la serata è al Blue Moon, un locale a 4 miglia, ci sarà lo spettacolo di Mauro all'interno della serata, per cui vi invito.
Io vi ringrazio, insomma questi complimenti mi fanno tremare, però insomma, ci tengo a riconoscere a qualunque forma di espressione artistica il suo immenso valore. Quindi io credo che, insomma, come ci raccontava un po' Pasolini, non è che dobbiamo costruire le nostre vite come se fossero un'opera d'arte, ma ogni opera d'arte va costruita come se fosse la nostra vita. Io credo che ogni artista provi a fare questo, per cui ho grandissima stima per ciascuno di noi che cerca con le corde della sensibilità di creare delle musiche diverse in questo panorama un po' monocorde di questo paese. Grazie a tutti, grazie a te. Collaboratrice che mi aiuta e soprattutto che mi ama, la mia compagna. E...